Bene, allora, cominciamo da varie umanità che è sempre interessante, no? Allora, io non sono stato con voi perché ero in Porto Rico, dove ho fatto una serie di cose, così molto rapidamente vi racconto, ma può essere che vi interessi, può essere di no. In realtà io sono stato a fare questo strano paese che è Porto Rico, perché Porto Rico è un'isola caraibica, è la terza isola, c'è Cuba, credo Hawaii e poi, no Hawaii, vabbè, c'è Cuba e c'è Porto Rico, poi questo sistema di isole caraibiche, è strana questa qua, perché è una colonia in realtà a Porto Rico, perché loro sono cittadini americani, ma non hanno la stella e non votano, quindi è come se fosse una colonia, è bizzarra, e c'ha, tu diciamo, i pregi, cioè c'ha, secondo me, non c'ha né i pregi degli America né i pregi dei Caraibi, questa è un po' la mia situazione, perché diciamo, sono corrotti come i paesi del Sud America. Pur essendo sotto sistema americano, hanno certi aspetti dell'urbanizzazione americana senza essere meglio, cioè un misto che a me non mi ha molto, diciamo, convinto. Per di più c'ha questa devastazione terribile degli uragani, perché hanno avuto questi due uragani, uno a distanza dell'altro, che li hanno proprio messi a terra. Quindi questo workshop è abbastanza interessante. Che ha organizzato una professoressa dell'Università della Florida, che si chiama Marta Cohen, ha organizzato una cosa abbastanza importante, che si chiama Puerto Rico Restart, cioè ragionare su come, attraverso quali linee, attraverso quali politiche, attraverso quali progetti, far ripartire il paese. Questa era un poco la cosa. Ed è una cosa di un certo peso, perché c'è l'Università della Florida, un gruppo di studenti da Roma, tra cui una nostra, no? La ragazza che è ancora lì, un gruppo penso siano forse una decina, 10, 12, e poi un altro gruppo di studenti dalla New York Institute, più degli studenti locali, quindi credo siano una cinquantina tra una cosa e l'altra. E come l'ha organizzata lei? L'ha organizzata con un ciclo di conferenze e di interventi. E poi un'organizzazione abbastanza buona, da quello che io posso capire, per cominciare a fare questi workshop operativi divisi in gruppo. All'interno di questa cosa, mi hanno invitato a fare una lecture. A me un po' mi è dispiaciuto, perché non mi è dispiaciuto, ha fatto piacere andare e capire queste cose, raccontarvi, potervi anche raccontare prima mano alcune cose. Però insomma, il massimo che potevo stare era quello, perché appunto. Comunque mi sembra di aver capito che quanto riguarda questa cosa vi ha interessato questa parte di Gabriele, no? È la parte operativa che vi ha capito, che avete capito un po' meglio, no? Le due cose. Abbiamo la parte più teorica, operativa, l'inquadramento, abbiamo anche delle cose che vi fa acquisire dei nuovi sistemi e poi le tendiamo a far combaciare. Questa è un po' l'idea del corso. Comunque io lì che ho fatto una lecture che è questa, come buona parte delle mie lecture sono tutte online al solito, la lecture è complessa, è lunga, c'è anche l'audio e siccome qua si parlava delle infrastrutture d'acqua, o meglio, le infrastrutture d'acqua, come all'interno del tema dell'infrastruttura, il tema dell'acqua, dell'inondazione, e di come l'architettura, l'urbanistica, il nuovo design urbano può tenere conto di questa questione, allora di questo qua ci occupavamo. No, l'ho chiuso da qua, l'ho chiuso da qua, era il mio, no, era il mio, l'ho chiuso da qua. Quindi la cosa è molto lunga, interessante per certi versi, una lecture lunga, se qualcuno vorrebbe essere incuriosito c'è l'audio, c'è tutto. Alla fine però mi sono divertito a fare una cosa, che questa cosa è l'unica cosa che vi faccio vedere, ho creato anch'io un algoritmo e l'algoritmo si chiama, è l'algoritmo dello skateboard, del playground dello skateboard. Stiamo parlando del problema appunto acqua, inondazioni, eccetera. Allora, a un certo punto, alla fine della lecture, vi ho spiegato questo algoritmo e che funziona così. Praticamente lo skateboard playground algoritmo. Allora, se dovete costruire uno skateboard playground, non costruitelo sopra terra, costruitelo sottoterra. E qua ci sono, questo è il playground sopra terra. E questo io non posso che richiuderlo. Ok. E costruitelo, invece di costruirlo sopra terra, costruitelo sotto, in questa maniera, scavato sulla terra. Fatelo completamente impermeabile, con delle porte apribili, con delle grate, non mi ricordo il nome in italiano, insomma, delle fences apribili, d'accordo? Completamente, diciamo, sotto il livello di terra, completamente impermeabile, ma con delle grate apribili. Quando l'acqua dell'inondazione o delle super piogge arriva, lasciatelo riempire, lasciate riempire questa, questo incavo, e soltanto dopo, molto lentamente, aprite le paratie, ecco com'è il nome, le paratie o le cose, e potete ovviamente anche fare sotto il playground un tank, una cisterna, esatto, una cisterna. Perché tutto questo? Perché il ragionamento dell'acqua, l'acqua non è che di per sé è cattiva, è positiva o negativa, il problema dell'acqua è la velocità dell'acqua. Se l'acqua è troppo veloce, cioè si accumula in poco tempo troppa acqua, ovviamente c'hai tutti i tuoi problemi. Quindi uno dei fatti fondamentali per trattare con questo tipo di problematica è quella di rallentarla. Quindi anche se tu la rallenti un'ora, mezz'ora, eccetera, riesci ad ottenere dei risultati. Quindi in questo caso, questa cosa di fare, diciamo, questi sistemi impermeabili, diciamo, scavati sottoterra, con sotto una possibile cisterna, è una delle tecniche per cui si può affrontare situazioni di criticità. Quindi, chiaramente, il discorso del playground dello skateboard è soltanto di tipo esemplificativo, e infatti io qui dico, fate lo stesso con i tennis court, fate lo stesso con i basket court, con i pallavolo court, con le piazze, con gli stadi, con le highway, il concetto è sempre uguale, no? Quindi questa è una cosa divertente, mi sembrava divertente spiegarla, perché è una tecnica. In Olanda loro per esempio fanno adesso le cosiddette water piazzas. Le water piazzas sono fatte con questo concetto, e water piazzas non è perché c'è sta l'acqua, è il contrario, perché sono, diciamo, queste cose sotto il livello del terreno che possono contenere l'acqua quando ci sono esondazioni, quando ci sono cose, e trattenerle per un po', il concetto è quello, e rilasciarle lentamente, quindi anche quell'ora, ora e mezza, due ore, tre ore, quattro ore di rallentamento diventa fondamentale, capito? Perché il terreno poi può prendere il tempo di essere progressivamente assorbito, capito? Quindi questo è uno dei concetti abbastanza semplici, che però ti cambia molto, perché capisci che a quel punto molte cose tu le puoi fare attraverso questa logica. E questo è importante, perché siamo a parte di situazioni di crisi, questi ci hanno avuto due uragani nel giro della settimana, messi a terra, però il problema del cambiamento, questo è un problema legato al cambiamento climatico, perché sempre più dobbiamo affrontare questo tipo di problematiche, no? In tante e tante parti del mondo il problema delle acque è diventato, del controllo dei sistemi delle acque, non c'è solo questo, ce ne sono molti altri, ma questo mi sembrava una cosa carina da condividere con voi su quello che ho fatto lì. Poi la lezione era molto più complicata, d'accordo? Allora, questo per dire una cosa. Poi un'altra cosa che vi volevo dire, stava sempre, credo, nel sito, dove l'ho messa, allora, proprio qua, ecco, l'ho messa qua, martedì prossimo noi facciamo lezione e poi circa alle 16, ciao, circa alle 16 ce ne andiamo, più o meno, perché andiamo a finire la lezione all'interno di questa conferenza, e che è una conferenza abbastanza interessante, perché l'architetto è Massimo Di Ciamarra, è un architetto che opera ormai da tanti anni, bravo, è una delle conferenze organizzate dalla facoltà, quindi noi martedì facciamo la prima parte della nostra lezione e poi andiamo lì. Io tra l'altro sono, diciamo, tenuto a esserci, ma credo che sia di interesse per tutti. E quindi questo ve l'annunciamo. Però facciamo lezione normalmente per quanto riguarda il resto. Adesso quindi, parlando di queste cose, facciamo la lezione di oggi. Allora, la lezione di oggi abbiamo, diciamo, praticamente che percorso abbiamo fatto, al di là di quello con Gabriele, in cui avete iniziato a esplorare il mondo di Raino, il mondo inizio di Grasshopper e i primi concetti di Scripps. Si è fatto anche la parte teorica, mi diceva, si è fatto anche l'algoritmo della pasta, eccetera, quindi, però avete anche messo mano su alcune cose. Quindi cominciate a orientarvi in questo settore. Allora, noi abbiamo fatto la prolusione e l'informazione tecnologica come sfida e come crisi, che probabilmente vi ricordate. Poi abbiamo fatto la lezione in cui abbiamo definito l'informazione, io l'ho richiamata il mistero dello O, dello zero, e oggi facciamo questa lezione, il ruolo strutturale dell'informazione, la terza ondata. Adesso, quindi, in buona sostanza, noi prima abbiamo definito informazione nella prima lezione, abbiamo fatto tutto il ragionamento della prima lezione per capire di cosa parliamo, e parliamo di informazione come l'applicazione di una convenzione a un dato, abbiamo visto. Oggi invece guardiamo sempre l'informazione sotto un altro angolo. E qual è l'altro angolo? L'altro angolo è un angolo sostanzialmente sociopolitico, che una volta nella vita conviene capire per bene. Una volta capito, poi non è che continuiamo a ragionare in questa cosa, ma oggi vale la pena farla, e vale la pena un po' capire questo approccio. Allora, noi sempre ci basiamo, anche come terminologia, sulla terminologia che ha espresso Alvin Toffler. Alvin Toffler è morto da poco, un sociologo, e allo stesso tempo un sociologo che interpretava la società anche con categorie innovative, con categorie che si formavano, loro sono nostri studenti, sì. Ben arrivati ragazzi, sono le 15 e 18, welcome, a little bit late, eh? We start at 2:30. Ah, ecco, vabbè, adesso le sale sono sempre la 17 e la 18, sono sempre queste. Allora, la 17 il martedì, la 18 il venerdì, e l'orario è sempre 2:30. Comunque, se avete grandi problemi, chiedete al bidello che ce l'ha assegnate le nuove aule. Comunque, ormai è fisso, 17 e 18, d'accordo? Perfetto, grazie. Allora, parlavamo di questa cosa di Alvin, datemi il foglio delle figlie, ragazzi. Quindi noi parliamo del ruolo strutturale dell'informazione. Strutturale vuol dire, in termine, diciamo, pertinente in questo caso, attraverso il modello economico, la struttura intesa come struttura economica legata a questa cosa. Allora, su questo bisogna partire, ed è bene partire, da questa idea di Alvin Toffler, che era appunto un sociologo, un futurologo, che ha scritto alcuni libri molto importanti, il cui più importante di tutto è il libro La terza ondata, o The Third Wave in inglese. Allora, bisogna capire molto bene che cosa dice Toffler, proprio per riuscire a capire che cosa vuol dire essere nella società dell'informazione, come lui la chiama, o la terza ondata. Che dice Toffler? Dice innanzitutto una cosa, che noi possiamo vedere la storia dell'umanità attraverso tre grandi momenti. E questi grandi momenti sono quello che lui definisce la prima ondata. Nella prima ondata il dato strutturante, organizzativo, o meglio, catalizzante, cominciamo a usare questa parola, della società era l'agricoltura ed era il possesso del bene terra. Quindi nella terminologia di Toffler la prima ondata è corrispondente all'epoca agricola, è corrispondente al possesso del bene terra. La seconda ondata è la fase in cui è il possesso dei mezzi di produzione industriale e dell'industria la chiave per caratterizzare la seconda ondata. E la terza ondata, o third wave, è quella in cui l'elemento catalizzante è l'informazione. È l'informazione che diventa l'elemento catalizzante ed è il possesso del bene dell'informazione. Quindi le tre ondate sarebbero queste. A questo punto dobbiamo capire un po' meglio, per capire che cosa vuol dire questo ragionamento e qual è l'impatto di questo ragionamento. Ora io tutto ciò qua è il certo oggetto, c'è un piccolissimo pezzo. Allora, quindi Toffler dice che la prima ondata, è legata al bene agricolo e 10.000 asci per dire. Mi cercate su Wikipedia macchina a vapore invenzione, macchina a vapore invenzione Wikipedia. Poniamo 1784. Invenzione della macchina a vapore di Stevenson, che anno è? La macchina a vapore, insomma, quella di Stevenson qual è? Non vedete come dice lì, come la vedi? Parte qual è dopo,
1812,
mettiamo 1812, quella è troppo, forse c'era una piccola cosa, però deve cominciare a essere implementata in questi anni veramente, no? È troppo indietro, 1812. E poi mettiamo un'altra data qua, 1955, che poi vi spiego qualcosa. Allora, qui è prima ondata, seconda ondata, industria, terza ondata, informazione. Ok? Quarta ondata? Punto di domanda. Ok? Allora, agricoltura, industria, informazione. C'è qualcosa che quadra e qualcosa che non quadra. Se uno capisce bene questo concetto, la prendi una volta per tutte.
cosa apparentemente non quadra in questo discorso? Cioè, la cosa che apparentemente non quadra è questa.
Uno dice, ma scusami,
fammi capire. Tu stai nella terza ondata dell'informazione, ma che io nell'informazione non uso per agricolo? E questo apparentemente non quadra,
giusto?
Ti va come? E che nella terza ondata io non uso un veterinario, e che nella terza ondata non uso un veterinario dell'industria, apparentemente non quadra,
giusto?
Bisogna fare un salto logico per far capire questa cosa. Oppure viceversa, ma anche viceversa vale. Ma che in ambiente agricolo questo non c'era? E questo non c'era? Sì che c'era, perché io ho definito così. Allora cerchiamo di capirci, e per capire questo vi dobbiamo fare un esempio pratico, d'accordo? L'esempio pratico, ogni anno noi utilizziamo un vegetale diverso per fare questo esempio. Allora, quest'anno per ragioni improbabili, ma che poi scoprirete, abbiamo deciso di utilizzare come vegetale lo zenzero. Ok? O in inglese ginger. Ok? Ci abbiamo il nostro zenzero. Ora, questo nostro zenzero, domanda, esiste nell'agricoltura industriale? Certo. Esiste nell'agricoltura agricola? Certo. Esiste nell'informazione? Certo. Esiste. Ma adesso invece interroghiamo il nostro zenzero come lui è prodotto, cioè il prodotto zenzero, che quota parte delle tre quantità, industria, agricoltura e informazione, è incorporato dentro lo zenzero. E questa è la chiave per capire il concetto. Allora, se noi vediamo lo zenzero realizzato nel 10.000 a.C., sostanzialmente in questo pezzo di zenzero, diciamo, che non so neanche se si raccolga per terra o negli altri, ma proviamo che si raccolga per terra, è un tubero lo zenzero, ma tu si raccoglie?
Eh?
È una radice. È una radice, ok. Allora, in 10.000 anni fa, per coltivare lo zenzero, per avere lo zenzero, tu dovevi avere il 98% di bene agricolo, no? Quanto abbiamo detto? Portiamo al 96, che più semplice. 96. Dovevi avere 3% di bene meccanico, o chiamiamolo industriale, per definizione, e 93, uno bene umano, uno di bene informativo. D'accordo? Cioè quel pezzo di zenzero ci aveva dentro di sé catturato il 98% di valore agricolo, di 3% di bene meccanico o industriale e 1% di bene informativo. Che vuol dire bene informativo dello zenzero che una cosa di 10.000 anni fa? Che quelli avevano scoperto che lo zenzero che faceva vivere e quella strange ne faceva morire, o poco di più, giusto? Che lo zenzero aveva alcune, diciamo, capacità a volte che rappresentava un 2% del valore, perché capivo che quella radice poteva una cosa e come ci vuole la storia che veniva nel tempo, d'accordo? Che voleva dire il 3% di bene meccanico, che forse aveva una zappetta in bronzo, che ne so, o in ferro, o una serce, per cui lo estraevano. Ci siamo? Ok. Prendiamo lo stesso identico pezzo di zenzero, d'accordo? E lo mettiamo qua. Oh, ma è disegnato in disegno lo zenzero, però pubblico. D'accordo? Allora, ti prendo lo stesso identico prodotto di zenzero e mi domando, lo zenzero che io acquisisco è composto nella maniera uguale a come era composto in epoca agricola? Risposta no. Che cosa vuol dire no? Che l'incidenza del bene terra improvvisamente dal 98% diventa il 70%. Perché diventa il 70%? Perché aumentano molto le altre due percentuali, in particolare quella dell'industria, molto importante. Che vuol dire che aumenta quella dell'industria? Che loro sono in grado di trasportarlo, lo trasportano a distanza, quindi c'è il sistema dei trasporti, il sistema dell'organizzazione per la salute del centro, che non so se sia analogico, ma è un uguale concetto, c'è diciamo il sistema di stoccaggio, no? Tutto quello che appartiene comunque alla zona dell'industria, ok? La parte dell'informazione aumenta, perché magari tu sulla zona dello zenzero hai scoperto virtù medicinali, virtù curative, con lo zenzero una volta quelli che mangiavano le pasti, invece adesso ci puri e sapete, non so, d'accordo? Quindi in questo pezzo di zenzero che è apparentemente identico, in epoca industriale le percentuali variano, cioè il bene terra cala al 70, il bene industriale cala al 25 e quest'altro sale al 5. È apparentemente lo stesso pezzo di zenzero, ma cambia la cosa. Facciamo un altro ragionamento. Adesso prendiamo il nostro pezzo di zenzero e lo mettiamo qua. Lo mettiamo nella nostra epoca informante, che è l'informazione. Che cosa volete che succeda, secondo voi? Le percentuali rimangono uguali? Non credo. Cosa aumenta? Aumenta l'informazione per definizione. Il che vuol dire che siccome aumenta l'informazione, ovviamente diminuiscono le altre, primariamente di tutto diminuisce il bene terra. Ma tu dici, ma come, ma per produrre lo zenzero, scusate, se non capisco, invece è proprio così. Quindi il bene terra, che prima era il 98%, poi era il 70%, diventa il 30%. E aumenta o rimane costante la parte industriale, 30, e diventa incredibilmente 40% la zona che riguarda l'informazione sullo zenzero. Dice, ma come? Eh sì. Perché che vuol dire? Vuol dire la pubblicità. Immaginate soltanto la pubblicità. Immaginate la distribuzione nei supermercati. In quel pezzo di zenzero che tu oggi compri, che apparentemente è uguale a quello dell'epoca agricola, ma in realtà sono incorporate percentuali completamente diverse. Lo capite? Perché, allora, provate a ragionare al contrario. Mentre in epoca agricola o nell'epoca della prima ondata tu eri abbastanza già abbastanza sicuro di avere la terra, era già più che sufficiente, perché tanto era lì il valore, perché poi c'erano tutti gli altri sistemi che praticamente ti garantivano questo. Oggi come oggi, parte da averci la terra, come tutti quelli che hanno qualche rapporto lo sanno, non ci fai niente se non riesci a mettere insieme queste altre componenti, e soprattutto la componente dell'informazione. Perché di per sé non è più catalizzante, mentre invece lì alla tappa è della catalizzante. E dipende, è dal teorema dello zenzero. Ok? Questo è il teorema dello zenzero. Adesso facciamo un altro ragionamento. Qual è la componente? Cosa vuol dire questo? Vuol dire una cosa importantissima. Cioè, vediamo chi fa questo salto. Che cosa vuol dire 90%, 70%, 30%? Oltre al discorso del valore economico, vuol dire una cosa importantissima.
Potrebbe significare anche nel mercato del lavoro quante persone si dedicano.
Esattamente, questo vuol dire. E vuol dire esattamente questo. Vuol dire che in epoca agricola lavoravano, erano legati al bene terra il 98% della popolazione, Adesso non importano i numeri, importa il concetto. Quindi vuol dire che il 98% della popolazione era legata a quella cosa, era legato direttamente alla terra. Oggi, se noi guardiamo lo zenzero, in realtà lo zenzero è un caso limite, perché parliamo di un prodotto primariamente agricolo, d'accordo? Vediamo come sono incapsulati in maniera diversa i vari concetti, quello è, d'accordo? Parliamo di un bene agricolo. Parlando, se fosse il mondo fatto solo di zenzeri, se il mondo fosse soltanto di zenzeri, vuol dire che la popolazione che prima si occupava di agricoltura era il 98% e oggi è il 30%, giusto? Perché questi numeri non è che sono solo numeri di valore, ci siamo, sono vogliono dire questo, vogliono dire il numero di addetti che si occupano di questa cosa. Ci siamo? È chiaro? Ok. Allora, la prima cosa è questa. Da ciò che cosa discerne? Che questa data qua, che non ricordo se era 55 o 56, credo che fosse 56, comunque 55 o 56, credo che fosse 56. 55, ok. Va bene. Allora, è perché Kepler piazza questa data qua, questa data noi l'abbiamo piazzata qua, abbiamo detto, dobbiamo mettere una data, io vi ho detto, l'invenzione della macchina a vapore, d'accordo? Per questo ho detto, volevo sapere qual era l'invenzione della macchina a vapore, perché in qualche maniera l'invenzione della maniera di riprodurre meccanicamente l'energia, perché quello è il problema, non è che la meccanica non c'era, lo dobbiamo dire che c'era. Il problema, il salto lo fa fare la rivoluzione meccanica dell'energia, quello è il salto, no? È come se la macchina a vapore che innesta la rivoluzione industriale, d'accordo? Invece lui che dice qua? Dice una cosa abbastanza semplice, perché da qualche parte la devi piazzare, e dice, è nel 1956 o 55, secondo i vari punti di vista o informazioni, il momento in cui negli annuari statistici americani gli addetti al settore primario, cioè industria e agricoltura, diventano il 49,9% e l'altra parte, che si definisce terziario, diventa il 51,1%. Quindi in questo momento avviene questa cosa. Ovviamente questo è terribile. Prima che questi fenomeni abbiano un pieno impatto, non è che da oggi a domani, il mondo dell'industria, per esempio, comincia ad avere grossi fenomeni di smantellamento nel corso degli anni Ottanta, quindi ben oltre questa, diciamo, però diventano fatti di enorme impatto a cominciare dagli anni 80. Cioè, negli anni 80 c'erano le cose pazzesche, cioè grandissime porzioni di territorio del mondo occidentale si svuotano dell'industria. E ti dici, ma come fai? Cioè, non ho capito bene, ma che noi non continuiamo a fare l'industria e che non continuiamo a produrre le macchine, le cose, questo fenomeno. Questo fenomeno succede per un combinato composto di varie ragioni. Il primo è un processo di delocalizzazione. Il primo è un fenomeno di delocalizzazione. Cioè conviene fare le cose altrove perché con la presenza dell'informatica possiamo gestire moltissimi processi a distanza, semplicissimo. Non devono essere lì proprio, possono essere in Cina. La seconda ragione è ovviamente il trasporto che diventa molto sviluppato, molto facilitato. Il terzo è la militarizzazione, che è un concetto semplicissimo. La militarizzazione.
diventano mini telai, piccolo. Cioè una volta per fare una macchina c'era bisogno della stanza, oggi c'è bisogno di questo. Una volta per fare il cilindro, anche per la chiesa va rubata, c'è bisogno di sempre spazio, oggi basta con più una cosa, basta molto meno spazio. Quindi il processo di miniaturizzazione è l'altro, non c'è bisogno di per combinare i composti. Vuol dire che tutte le città del mondo occidentale hanno questo fenomeno, no? Così per dire le Brown Areas, che dovete leggerlo attraverso questa categoria, cioè la categoria di una terza ondata che è arrivata e che ha creato questi fenomeni e per cui ha liberato moltissime aree dell'industria per questi fenomeni ed è una componente di ricaduta del mondo dell'informazione sul mondo dell'industria. Quindi l'industria si è dislocata, militarizzata e cambiate sono rimaste disponibili. Ok? Allora, adesso abbiamo fatto il paradigma dello zenzero, l'algoritmo dello zenzero. Cancelliamo in maniera apparentemente più facile. Ok, cancelliamo questo, abbiamo capito. Facciamo uno che è molto facile a questo punto. Prendiamo una macchina, d'accordo? Allora, la macchina è il simbolo del mondo industriale, cioè abbiamo dubbi su questo? Ok? La macchina, bene terra nella macchina, poco, 10%, c'è il controllo dell'area. Ovviamente la macchina veniva prodotta nel 1925, d'accordo? La macchina è 1925. 10% per terra è pure tanto. Dopodiché una fetta importante, diciamo 80%, tutte legate a questo, giusto? Al mondo dell'industria. E ne rimane 10% che è apparato informativo che ha la macchina, ovviamente, non è che c'è stato, ci sono dei molti know-how. Quanta piazza questa macchina oggi? Questo lo possiamo pure lasciare uguale, o più o meno uguale. Queste due cambiano o non cambiano? All'aria le cambiano! La parte, come dire, meccanica diventa una quota parte, in pezzi di 40, il 50% è informazione. In che senso è informazione? Nel senso che se voi guidate la macchina oggi, la cosa più semplice, un meccanico della volta non ci può neanche a mettersi le mani, perché sono tutti sistemi, diciamo, informatizzati. E chi costruisce i sistemi informatizzati? Sono persone, perché sono persone. Quindi la produzione del benessere della macchina, c'è il 50% di persone che non è che fanno la meccanica, fanno i vari cose che appartengono al mondo dell'informazione. E il mondo dell'informazione, in quanto tale, va dalla commercializzazione, pubblicità, diffusione, eccetera, agli aspetti, come dire, software che riguardano tutte queste cose. Immaginate semplicemente la meccanizzazione robotica. Mica le macchine che fanno più come faceva l'uomo, c'è stanno i robot. Chi fa il robot? Quindi, o chi disegna il robot? E chi guida il robot? E chi fa la lezione del robot? E chi stira il software del robot? E sono tutti catturati nella macchina che voi comprate oggi. D'accordo? Allora, la macchina che comprate oggi è 50% informazione. Per dare dei numeri, potrebbero essere più o meno, la cosa che mi importa è il concetto, non è che questi numeri sono bambera, questo avete capito, però mi serve il concetto. Allora, cancelliamo un'altra cosa. Ok, allora di la macchina. Ora, il suo coraggio del 10.000 avanti Cristo, ci poteva perché aveva il 2%, 1% di informazione sul tubo e questo era quanto, poteva poveraccio pensare che potevano esistere, diciamo, 22.000 anni dopo
un prodotto come l'iPhone in cui è tutta informazione. Cioè, se tu vedi l'iPhone, giusto? Tu dici, ma scusa un attimo, questo come è fatto? Beneterna 200, i coracci a Shanghai lo devono costruire, fine. Dopodiché tutta quest'altra parte, che cos'è? Un tot di industrializzazione è 95% di informazione catturata dentro, che è l'informazione, tutto quello su cui lui gira, d'accordo? Se fai il discorso del computer, è analogo, d'accordo? Ma adesso facciamo un altro ragionamento ancora, quindi avete capito il ragionamento, quindi quello che apparentemente non si capisce, quindi la mela che tu mangi oggi al supermercato, che è teoricamente uguale alla mela che comprate allora, in realtà dentro ci ha costruito il 50% di informazione. E adesso poi lo mostriamo concretamente. Allora abbiamo capito che vuol dire popolazione, vuol dire questo, e chiaramente poi ci sono i prodotti specifici di un'epoca, che caratterizzano un'epoca, giusto? Perché qua l'iPhone, questi qua manco se lo sogniamo che potesse esistere, questi qua ancora meno ancora, mentre lo Zenzero ce l'hanno tutti e tre, mi spiego? La macchina, questi qua manco se la potevano immaginare che esisteva, giusto? È un prodotto tipico di questa fase, questo incrementa la cosa perché sono ancora prodotti nuovi. Ok? Oh! E questo l'abbiamo capito. Allora, adesso facciamo degli esempi facili, una volta che abbiamo capito questa la struttura. Avete dubbi sulla struttura? Vi è chiara? Avete capito questa logica, no? La terza ondata, la percentuale diversa. Quindi quando noi usiamo la parola catalizzante, è la parola chiave, perché il discorso in epoca dell'informazione non è che non c'è il bene agricolo, ma è catalizzante il bene informativo, cioè il bene informativo che per entità, impatto e capacità di formare, diciamo, il prodotto particolare diventa catalizzante, non è che gli altri non ci stanno, cioè non è che lo Zenzero oggi non c'era una volta, c'era, ma oggi lo Zenzero di oggi è catalizzato dall'informazione, e se tu non lo catalizzi in quella maniera, tanto vale che stai 10.000 anni fa, in poche parole, capito? Ok, quindi questo vi dà tutto un quadro, che è un quadro un poco particolare. Facciamo degli esempi. Allora, un esempio che è sempre funzionato benissimo è questo paragone qua. Questa è la Ford T. Che cos'è la Ford T? È la macchina, il prototipo della macchina realizzata in epoca industriale, nel 1923-24 circa, quando è partito negli Stati Uniti il boom della macchina per tutti, tra virgolette. Come era fatta la Ford T? Qualunque colore purché fosse nera. Questa era la definizione. Che vuol dire qualunque colore purché fosse nera? Vuol dire che era fatta su un'idea di standard, che è un valore fondamentale del mondo industriale. Cioè, fotografo una situazione che mi rappresenta una media, dopodiché io la duplico, boom, 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 all'infinito sempre uguale. Questo è il concetto fondamentale dell'industria, standardizzazione, duplicazione, razionalizzazione. La Ford T rappresenta proprio questa, diciamo, questo particolare modello di Henry Ford, che è alla base del sistema dello sviluppo della macchina per tutti, una macchina per famiglia, quindi una macchina per famiglia, per quattro persone, costruita in un determinato modo, materiale replicato, di cui poteva essere qualunque colore purché fosse nero. Questa è la sua formula, d'accordo? Quindi in qualche maniera tutto si gioca come valore del mondo industriale sull'idea dell'oggettività, oggettività del bisogno, oggettività del prodotto, eccetera. Funziona molto bene il paradigma con la smart e mutazioni della smart sempre più avvicinate, perché la smart si muove sempre una macchina, giusto? Ma si muove sul paradigma opposto, quanto quella è oggettiva, uguale, è sempre uguale, quanto teoricamente l'armata ha la tendenza, come moltissimi prodotti di oggi, ad essere personalizzati. E che vuol dire essere personalizzati? Che a rigor di termini non dovrebbero quasi esistere due smart identiche. Perché questo? E perché questo è legato a tutto il modello dell'industria, eccetera? Perché teoricamente come dovrebbe funzionare la cosa della smart? Che tu te la disegni. Cioè, eccolo qua. Adesso vediamo se internet ci funziona. Oh, tu hai già online dei kit sostanzialmente in cui ti combini cerchioni, 355 tipi di cerchioni, come tira le cose, cosa, logo, non logo, cosa, per cui, diciamo, teoricamente, a rigor di termini, ognuno può crearsi la propria smart, a rigor di termini. Dopodiché che succede? Dopodiché succede che quella smart è prodotta per te, cioè il canale informativo scegli teoricamente o ormai praticamente viene assemblato quel prodotto nell'attimo in cui tu lo ordini, quello lì specifico. E questo perché avviene? Perché c'è questo sistema, e questo è il sistema dell'informatica e dell'informazione che consente questo, che va dalla programmazione del prodotto alla vendita del prodotto. È tutta una linea continua che può funzionare soltanto attraverso i sistemi informatici. Ai tempi di Henry Ford, quelli c'erano la catena di montaggio e l'operaio che faceva quello. Oggi c'è il robot assembla e tu ordini teoricamente da casa la cosa. Questa è una cosa che è across the board. Cioè, con questo sistema potete farvi le scarpe, potete farvi i vestiti, potete farvi un sacco di cose con questi sistemi, no? Per esempio sulle scarpe c'è tutto un mondo, no? Vi fate la vostra scarpa, con lo stesso concetto. Quindi il prodotto che, diciamo, qua parliamo della macchina, no? Parliamo di prodotto industriale, diciamo, teoricamente, no? La macchina mica è un prodotto tipico della cosa di informazione, in cui l'informazione è solo catalizzante. Questo però vi fa capire come cambia la questione, d'accordo? Questo è un altro esempio molto, molto bello e molto divertente, in cui ho scritto questo. È tutta l'idea del design ipersoggettivo. Questi ragazzi svizzeri adesso sono diventati un impero e hanno le boutique dappertutto. Voi conoscete la Freitag? Qualcuno conosce la Freitag? Ok, qualcuno la conosce. La Freitag rappresenta una sottocultura, perché tutte le cose di questo tipo di natura, che sono legate all'informazione, hanno questo strano gioco della sottocultura, cioè il mondo si biforca tra chi conosce una determinata cosa e chi non conosce una determinata cosa. Chi ne conosce una determinata cosa fa parte di un certo brand e loro lavorano su queste idee, d'accordo? E poi vedremo come. Che cosa è questa cosa della Freitag, in poche parole? Qua in questo articolo, diciamo, è spiegato in maniera abbastanza divertente. Loro innestano un altro processo. Loro lavorano non soltanto a questo livello, ma lavorano con il riciclo. Questa è l'idea. I ragazzi svizzeri, ormai diventati un impero, hanno avuto questa idea che i tendoni dei camion, in realtà tagliati e rimontati, rappresentano un ottimo prodotto perché è molto duraturo e si fa detto questo è la logica dell'oggettino di cuoio, cioè vado alla fiera del mercato, faccio l'oggettino di cuoio, ma loro non ragionano così, loro ragionano subito in una direzione di informazione, e questo è il fatto. Se fai quello, fai di là, cosa, faccio l'oggettino di cuoio, ma vengo al mercatino e là ne fermo. Perché ne fermo? Perché non ho intrecciato il livello di informazione, invece loro intrecciano il livello di informazione. Allora che vuol dire? Vuol dire che io attraverso la rete internet e attraverso quelle sottoculture che si sviluppano faccio in modo che questo prodotto, ognuno nel mondo può comprarti una e una sola cosa, che è quella disegnata in quel determinato modo, perché ce n'è una sola, è una sola fatta in quella maniera. E su questo ovviamente loro
creano un brand, creano una sottocultura, quindi ci sono gli scelti, se poi una cosa è la brand, per il semplice gusto che la cosa è la brand. Esiste un mondo di cui io faccio l'antisticamente parte, no? Per cui che cresce la nostra cosa di esistere come la brand. Lo sai perché è una appartenenza a una piccola sottocultura per cui quelli si conoscono l'uno con l'altro, non sono stati invece. Giusto? Lei lo conosce, lo fa capire un po'. Dopo che conosce queste cose, perché insomma, no? Meno parecchio, ragazzi. Comunque, su questa idea loro hanno costruito un business importante. Adesso stanno pure a Milano, credo che anche a Roma c'è, una volta, cioè adesso sono per sé, sono partito da un garage veramente. Allora, se vi piacere, questo articolo vi diverte perché vi spiega un po' di trucchi. Quindi il mondo della Freitag è uno che interfaccia, diciamo, questa serie di cose ed è un esempio. Questo io a lungo spiegavo. Questa è un'immagine fondamentale, quando finalmente l'ho fatta è stato un successo, se riuscite a fare questa immagine. Vedete cosa c'è scritto sopra? Si prega di pesare mele Stark e mele Golden separatamente, anche se hanno lo stesso prezzo, grazie. Quando ho beccato finalmente questa cosa, io ci ho avuto finalmente la prova per spiegarvi come funzionano le cose. Allora, le cose funzionano così. Perché questo strano cartello? E perché io in particolare ve lo fotografo e ve lo mostro come prova. Allora, vedete la lista della cosa, la lista della spesa, no? La lista della cosa. Allora. Adesso facciamo questo gioco e lo facciamo per divertirsi un attimo con Annalisa. Allora, tu sei al supermercato, ok? Tutti siamo al supermercato. Arrivi alla cassa, d'accordo? Che succede? Succede esattamente questo? Pensa bene, sto facendo un interrogatorio di qua la polizia, cerchi di riguardare la scena dentro la sua memoria, cerchi di rifotografare, che succede esattamente? Io arrivo alla cassa, ho il carrello e che succede? Cerchi di ricordare. Prendi, no, succede una cosa. No. Provate a ricordare. A che vedere con questo, ovviamente. Sì, ma succede una cosa che succede a tutti. Arrivo alla cassa, ho il carrello, che succede? Succede a tutti una cosa, ed è fondamentale che succede. Cosa fa la cassiera? Ti chiede se c'ho la testa. Esattamente. Quello è quello che succede. La cassiera vi chiede tessera. Che vuol dire tessera? Vuol dire tutto. Ora, che succede? Quello che succede è questo. Tu dentro la tessera, nell'attimo in cui tu hai fatto la tessera al supermercato, tu hai messo dei dati sensibili. Allora, quali sono questi dati sensibili? Poniamo, per non saperne leggere e scrivere, c'è scritto Maraciore, può darsi o non può darsi, ma in genere è così, c'è il tuo indirizzo, quasi sicuramente ci sono la tua data di nascita, e c'è il sesso, e potrebbe darsi che ci siano ulteriori domande apparentemente innocue sul tuo grado di educazione o qualche altra domanda. Ok? Tessera, informazioni.
Quando tu vai alla cassa, passando la tessera, ecco perché alla fine ti regalano i maialini in porcellana, alla fine di tutto questo ciclo, perché a loro gli interessa, tutto questo ciclo, dopo che ti hai passato tutte queste cose, ti regalano i porcellini in porcellana, il famoso costo dei regali, no? Cosa passa? Tu passa che i prodotti che tu hai comprato appartengono a un profilo specifico, che è il profilo di Mara Fiore. Cioè, Mara Fiore è entrata, ha comprato duchi di recente, l'ho detto per dire, e scatolette di tonno, all'olio, che ne so, e i croccantini per il gatto, non lo so, no? D'accordo. Queste sono informazioni sensibili, e in tutto, siccome quello che noi compriamo al supermercato è al 50%, 60%, 80% informazione, voglio far capire come funziona, perché dice, io mi compro la patata, che c'entra? E invece, ecco perché quella patata è informazione. Cosa si fa con quell'atto semplice della tessera? Si fanno decine di cose. E cioè, innanzitutto si fa la cosa base, che è qualunque sistema di commercio ha un problema fondamentale. La gestione di questo problema fondamentale è decisivo. E cioè, quanto tu stocchi di un determinato prodotto affinché sia il minimo che non ti metta in crisi, cioè che tu lo abbia sempre, perché è chiaro che io posso comprare 10.000 tonnellate di cosa di tonno, no, e tenermele lì, ma devo averci 10.000 metri quadri di magazzino, io invece devo avere 50 kg di tonno per sapere che mi si consuma entro una certa cosa senza mai che finisco. Quindi il problema dello stoccaggio è decisivo nella gestione di questo tipo di sistemi. Quindi il primo livello è che loro sanno in automatico quanto ti sta scendendo il tonno quando tu lo compri, d'accordo? Perché ogni prodotto è barcodizzato, quindi tu compri il tonno e quelli sanno che invece di 50 ne hanno 49, d'accordo? Poi hanno un livello di soglia in cui si deve essere riordinato, primo livello. Il secondo livello vuol dire che una che gioca a pallavolo mangia molto pollo, per dire, oppure no, fa viceversa, usa molto zenzero, perché loro quei pochi dati che tu gli hai dato, loro in realtà li interfacciano, grado culturale, cose, cioè, sono tutti interfacciati, sono tutti messi a rete, quindi, allora, single, ventenne, grado di istruzione, tot, eccetera, prodotti prevalenti, questo e quell'altro. Immagina che io faccio una nuova campagna pubblicitaria in cui ho investito 100.000 euro. Io in questa maniera posso vedere subito se ha effetto o non effetto. Se l'è comprato la nuova medaglietta Kinder con il porcellino sopra o non se l'è comprata la Fiore, lo so immediatamente. Quindi ho una ricaduta immediata su operazioni che io posso, quindi tutto all'interno di questo discorso della tessera. Ecco perché c'è quel cartello, apparentemente incomprensibile, perché il cartello dice una cosa che a livello di buonsenso tu non capisci, ma perché io devo pesare separatamente le mele Stark dalle mele Golden, scusa? E invece quelli ti mettono il cartello. Perché è fondamentale sapere se Mara Fiore gli piacciono le Stark o le mele Golden, capito? Ecco perché c'è quel cartello. Ecco perché quando io ho beccato il cartello ho detto, ah, finalmente, ecco che io mostro. D'accordo? Il ragionamento è esattamente questo. E quindi, ecco perché l'informazione, in questo caso legata alla tessera, ti fa capire perché l'informazione è il motore, è il catalizzante di questa cosa. In questo caso troviamo un bene di consumo al supermercato, una cretinata, in fondo, una cretinata. Ok. Dopodiché, a questo punto, vi dicevo che la lezione è divertente, dovrebbe essere divertente, mi immagino. Dopodiché io guardo, no? Che cosa succede? Succedono un sacco di altre cose. Per esempio, noi a casa abbiamo un gatto. Nel momento in cui, che come fa al supermercato a sapere che noi abbiamo un gatto? È semplice, mia moglie compra pacchi di cosi, dopo un po' ha ingamato. Quindi a un certo punto a casa ti arriva la pubblicità specifica, cioè tu sei gattara, io ti mando la pubblicità del gatto, giusto? E quindi che ne so, a casa arrivano queste cose che non so che c'è scritto, quando arrivate io fermi tutti, le devo mostrare ragazzi, spesa mica ti regala preziosi buoni, spesa eccetera, per il gatto eccetera, perché l'ha mandato a me, ha mandato a lei, perché è lei che compra i croccantini. E avanti di questo, poi non so che altro gli hanno fatto, hanno fatto tutta una campagna, non so, un sacco di cose gli propongono, vabbè, d'accordo. E allora, poi facciamo un ultimo test, poi magari ci prendiamo un caffè e poi finiamo. E no, finiamo, ci prendiamo un caffè e poi facciamo la seconda parte della lezione. Allora, dopodiché che succede? Facciamo un altro test, che è il test più, che mette più a prova di tutto questo sistema, di tutto questo teorema delle terze ondate. E poi domandiamoci la quarta ondata, perché quello interessante è nuovo. La domanda è, chi erano i ricchi nelle varie epoche storiche? È una cartina al tornasole su cui non ti sbagli. È chiaro che in epoca agricola, chi erano, chi volevi che fossero i ricchi? Sono i grandi latifondisti. Il ricco, per antonomasia, era chi possedeva a terra e grandi estensioni di terra in particolare, quindi legata a proprietà terriera, ovviamente. Chi erano i ricchi in epoca industriale? E chi erano i grandi latifondisti? Manco per niente, erano chi produceva, chi aveva i mezzi industriali, gli agnelli, i forni, gli armi, i group, questi erano. Oggi, chi sono i ricchi? E questo ce ne dia ancora Papo Prettico. Perché ovviamente non sono i latifondisti ridotti a specie in via di estinzione, tipo i panda. Gli industriali puri sostanzialmente non esistono quasi neanche più a una dimensione come era quella precedente. Sono chi gestisce l'informazione. Ah, uno dice, ho capito, quindi sono quelli che costruiscono i computer. Mo! Non so più neanche quelli che costruiscono i computer, sono quelli che gestiscono pura informazione. Dice, ma Google che fa? Come fa a essere come il costo di Google il più ricco del mondo? Ma che fa? Non ci fa patate, non fa manco i computer, non rifà i computer. Produce puramente informazione. E quindi i ricchi di oggi non sono neanche quelli che producono l'hardware, cioè non è manco Steve Jobs, che poverino è anche morto, sono quelli che producono pura informazione, quindi a un livello ancora superiore, no? I Facebook, le cose, non è che c'hanno. E se parlate di questi imperi, uno non ha la più pallida idea di qual è, diciamo, la portata. Quando noi facciamo il discorso della tessera al supermercato, noi facciamo una cosa dell'età della pietra. Perché oggi tutte le nostre vite, altro che tessera al supermercato, ma magari quattro informazioni. Al massimo ti arriva a casa a tessera del gatto. Oggi le nostre vite, molte parti delle nostre vite, sono completamente lì. Perché quando tu c'hai un account Gmail, Cocchi, la stai. Quello senza sapere, praticamente tu nell'attimo in cui tu sei loggato, per il solito fatto che tu sei loggato, ormai tutti sono loggati, perché difficilmente tu ti sloghi. Tu ti sloghi dal computer? Raramente. Dal telefonino ti sloghi? Raramente. Quindi vuol dire questo, che qualunque tua operazione su internet è registrata, d'accordo? Cioè si sa dove sei, si sa che fai, indipendentemente dal fatto che tu lo renda pubblico o meno, come si è visto chiaramente, senza parlare proprio di una cosa come la mail, una cosa come i drive, no? Sono tutte informazioni ipersensibili e qua siamo in una zona semigrigia. Immaginate che cosa vuol dire, cosa che facciamo tutti, io compreso, io per primo, avere un account Facebook. Allora, la cosa della tessera, immaginate voi un momento, tu quando hai fatto la tessera hai dato 4 informazioni, giusto? Abbiamo visto la vita, la cosa, massimo, un lobby, 4 cose. Immagina le informazioni tue che ci sono nel tuo account Facebook. Chi ti piace, chi non ti piace, dove sei stato, che hai fatto, con chi ti interfacci, quello che hai pubblicato, quello che non hai pubblicato, quello che hai condiviso. Cioè, parliamo tra l'età della pietra e questo. Da questo si desume che, ovviamente, essendo nell'epoca delle informazioni, queste informazioni rappresentano una ricchezza enorme su cui si costruiscono i destini dell'umanità. Mica cavoli. No? Come si sta scoprendo adesso, che probabilmente hanno truccato l'unità, le cose, o hanno truccato o non hanno truccato, sono riusciti a influenzare, che è quasi la stessa cosa, perché tu hai talmente informazioni sensibili che sono interpretate attraverso dei modelli molto avanzati che tu riesci a capire come influenzare, e parliamo non di piccole masse, di grandi masse, d'accordo? Quindi il problema qual è? Il problema è che non possiamo neanche vivere all'età della pietra, è poco da fare, quindi le crisi vanno affrontate, non puoi non affrontarle, almeno io sono uno che le affronta queste crisi, cioè non è che non sapere, avere questo vuol dire tutte le trincee nel fortino, come fai? Cioè, secondo me il gioco non vale la candela, però questo è il mondo in cui ci si muove e la cosa che dovete capire è che l'informazione è la cosa fondamentale. Allora, adesso vi mandiamo un break. Al ritorno dal break, ricordatevi che quando siete freschi parliamo della quarta ondata, perché è interessante fare un'ipotesi, è una cosa su cui noi possiamo ragionare, e poi andiamo avanti un'altra parte della lezione. Sono le 16.10, ci rivediamo alle 16.30. Ok, ci possiamo riposare un attimo, questo lo facciamo. Eccoci, allora, dunque, dove eravamo? Allora, aspettiamo, sta per arrivare la nostra amica, no? Forse, forse sì, forse no. Ok. Allora, adesso prima di divertirci veramente, mi interessava fare con voi per la prima volta, non l'ho mai fatto questo ragionamento, però adesso mi sono venute le idee abbastanza chiare. Siamo nella terza ondata o siamo nella quarta ondata? Questa è una domanda interessante. Siamo nella terza ondata o siamo nella quarta ondata? Oggi. E cosa vorrebbe dire essere nella quarta ondata? E come definire la quarta ondata? No? Questo è interessante. Non ci sarebbe niente di male come ragionamento temporale. Perché è chiaro che la prima ondata è durata, quanto abbiamo detto, 10.000 avanti Cristo, 22.000 anni circa. Quell'altra è ondata 200, quell'altra 50, quella potrebbe anche, cioè che siano più corte la successione è logica. Quindi la domanda, ma siamo nella terza ondata o siamo nella quarta ondata? È una domanda interessante. Allora, l'unico modo, io ci ho pensato, ecco perché vi sto facendo questo ragionamento, la prima volta lo faccio qua. Ci abbiamo pensato proprio con i dottorandi. Da perché era nato tutto questo problema mio, a cui ho parlato con i dottorandi? Il libro Architettura e Modernità, che voi conoscete, si chiama Dal Bauhaus alla Rivoluzione Informatica. Allora, il mio ragionamento era, se io dovessi fare una nuova parte, una nona parte, quelle sono 8 parti, se dovessi fare una nuova parte, questa nuova parte può avere come propellente un discorso che siamo in un'ondata ancora diversa? Se no, perché fare la cosa, tanto la rivoluzione informatica già ci è arrivato, capito qual è il ragionamento? Allora, innanzitutto, Facciamo finta che noi siamo Alvin Toffler, d'accordo? Pensiamo che siamo Alvin Toffler, Alvin Toffler si è fermato alla terza ondata, noi andiamo avanti e diciamo, stiamo per entrare o e siamo entrati nella quarta ondata. Guardate com'è bella questa cosa che vi sto spiegando. Se siamo nella quarta ondata, qual è il propellente? Qual è il catalizzante? Qual è l'elemento, abbiamo visto, industria, cosa, eccetera, quale diventa il propellente di questa quarta ondata? Proviamo a fare dei ragionamenti. Quale potrebbe essere? E come lo possiamo chiamare? Facciamo delle ipotesi. Qualcuno ha un'ipotesi? Maria Chiara, Libertucci, facciamo un'ipotesi. Quale potrebbe essere questo propellente agricolo, industriale e informatico?
Secondo me, l'informazione è la base, potrebbe essere la base.
Sì.
Quindi il modo in cui comunque tutti ci accediamo e riusciamo a utilizzare al meglio gli studi, e quindi come noi lo utilizziamo nella scrittura,
come? Ma ci legittima una nuova ondata? È sufficiente?
No.
O è soltanto, cioè, per essere una nuova ondata, se facciamo un test, proviamo a ragionare al contrario. Nella terza ondata la maggioranza di persone si occupa di informazione, ampiamente intesa, no? Quindi diciamo si occupa della diffusione, formalizzazione, creazione e sviluppo dell'informazione genericamente intesa dall'algoritmo alla pubblicità, no? Ampiamente intesa. Per definire la quarta ondata vuol dire che la maggioranza di popolazione di che si deve occupare? Per poterla definire tale, di che si potrebbe occupare?
Secondo me il fatto anche a livello temporale, ma anche a livello, ad esempio, l'agricolo viene chiamato anche primario,
sì,
per quello che c'è stato.
Certo. Quell'altro secondario e quell'altro terziario.
Adesso siamo entrati nella fase del terziario avanzato o quaternario.
Va bene, e che è?
È in pratica sicuramente è ancora più smaterializzato, quindi l'informazione è informazione pura, quindi posso pensare all'ambito, non lo so, della finanza o
questa è un'ipotesi ancora. Allora tu dici Google, allora tu attraverso questo discorso potresti dire è un'esperienzazione di questa parte, cioè dire fino a quelli che costruiscono l'hardware sono terza ondata, Google, Facebook, finanza virtuale, Bitcoin è quarta, ed è un modo di ragionare. Potrebbe essere l'intelligenza artificiale, cioè sono tutte ipotesi, non lo sappiamo, noi non lo stiamo facendo delle ipotesi. Allora, un'ipotesi è che diciamo è la differenza tra hardware per specificare, cioè, e chiamiamolo software per rendere più semplice la cosa, cioè tra una cosa in cui l'informatica produce anche l'hardware e una che produce solo informazione. Ed è un modo. Un altro lei dice, interessante, è l'intelligenza artificiale. È interessante questa cosa, no? È l'intelligenza artificiale che cioè, in cui l'informazione è autoprodotta dal sistema stesso, sostanzialmente, è autogenerata, sostanzialmente quello che dire, no? È un'altra, la seconda ipotesi di quarta ondata, non lo sappiamo, è una. Questa è una. Queste due, mi è finito già praticamente il gesto, altro che testo, sono legato a un
briciolo di bene materiale. Oppure?
Il risvolto della medaglia di quello che diceva la mia collega è che una volta che diciamo l'intelligenza artificiale ha preso il sopravvento, ovviamente tutti, già se ne parla sul mercato del lavoro per quanto riguarda la robotica applicata all'industria, sì. Diciamo, poi tutti gli uomini dovrebbero occuparsi di quello dove l'intelligenza artificiale non arriva, quindi tutto ciò che è collegato con la creatività o con la cultura.
Sì, ma è sempre una variante di questa. Questo vuol dire che, diciamo, da quando questo vuol dire molto semplicemente, per essere semplice, che nella fase della quarta età il 51,1% della popolazione si occupa di intelligenza artificiale e crea valore attraverso l'intelligenza artificiale. Questo vuol dire che in questo momento il 51,1% delle persone si occupa di immaterialità totale, cioè di soft e non di hard, neanche se è un hardware definito alla cosa. Da stampante 3D poniamo facciamo delle ipotesi, perché noi facciamo tutte le ipotesi, no? È questo. Allora, tre ipotesi che, diciamo, le nuove tecnologie applicate tipo da stampante 3D in poi determinano questa cosa, e facciamo una quarta ipotesi che è la mia ipotesi. Siccome noi stiamo per morire rispetto a che cosa? Rispetto ai problemi climatici, rispetto ai sistemi dell'inquinamento, rispetto ai sistemi dell'uso delle risorse, rispetto a tutte queste cose. E siccome stiamo proprio per morire, allora in questo data X, che noi definiamo il punto di passaggio, la maggior parte della popolazione si occupa direttamente o indirettamente della valorizzazione del pianeta Terra, cioè si occupa di un uso sostenibile delle risorse. Questa sono tutte ipotesi, non è che stiamo facendo ipotesi. Cosa potrebbe essere la facoltà? Quando questi numeri, cioè sono vari modi di interpretare, non sappiamo neanche che c'è, diciamo, no? Allora, poniamo il caso che nel 2022 noi facciamo una nostra statistica, no? E scopriamo che il 51% della popolazione si occupa di, in varia maniera, di riuso del, che, diciamo, sostanzialmente la faida diventa il paradigma, cioè la faida. Che cosa fa? La preda che usa un ciclo di risorse, giusto? Che invece di essere buttate, o invece di essere prodotte chimicamente, cioè invece di essere prodotte attraverso un sistema industriale, che vuol dire buco la terra, estratto il petrolio, facendo questo creo la CO2, che dopo inquina l'ambiente, che fa tutto sto cataclisma, io uso un leftover, d'accordo? Allora, adesso gli impiegati della Draga sono il 2% della cosa, cioè quanta parte di popolazione oggi è investita di un sistema loop? Questa è la domanda. Cioè di un uso sostenibile delle risorse? Quanta? 3%, 4%, 10%. Ma è possibile che ci sia un momento in cui questa parte, siccome noi stiamo per morire, diventa il 50% o 51%? Se diventate il 51%, tu dici, siamo arrivati nella quarta ondata, siamo arrivati in un momento in cui ovviamente sono previsto tutte le altre, ma la maggior parte di addetti della popolazione si occupa di temi che hanno a che vedere di un'economia circolare, un'economia basata sull'uso circolare delle risorse, quindi sulla sostenibilità Quando questo, secondo la nostra definizione, supera il 50% della popolazione, possiamo dire che sono la quarta ondata. Siamo qua la terza ondata.
è un'ipotesi, ma è un'ipotesi, però è come una un'ipotesi. Una intelligenza artificiale, l'altra, una potrebbe essere questa, no? Allora, per esempio, nel caso, facciamo un esempio molto, molto semplice. Immaginate la filiera dell'architettura, d'accordo? La filiera classica dell'architettura si muove su prodotti che non sono ciclici, ma sono di uso delle risorse. Cioè, quando io faccio una casa in cemento armato, vuol dire io espongo la montagna. Spongo la montagna perché devo crearmi l'inerte, d'accordo? E vedo l'inerte, devo solo la montagna. Poi devo prendere un'altra parte di argille speciale e cuocere negli altoforni per avere il cemento. Cuocere l'altoforno nel cemento vuol dire creare masse enormi di CO2, d'accordo? Quindi la nostra filiera, no? Già di per sé è una filiera che all'80%, al 90% funziona in questa direzione, no? Funziona non al ciclo, ma all'anticiclo. Perché più costruisci, più spontanei sfondi, più altoforni fai, più CO2 fai, eccetera. Già. Oh. Allora, immagina, quindi, le persone che lavoravano in quella direzione, con il formaggio senza il formaggio, che non vale, perché il ciclo è sempre l'acqua, immagina un attimo che invece lavorano sul problema del legno. Il problema del legno è una molto interessante. E viene poi dal discorso del Porto Rico che ho fatto all'inizio. Una delle crisi più assurde che c'hanno in Porto Rico, su cui noi stavamo lavorando, i nostri amici lavoravano, è che viene da l'uragano si è rotto le gambe, il che va bene, ma gli è praticato le foreste. Quindi questi hanno una quantità di legno incredibile, perché già ce l'hanno per loro, più gli hanno praticato un terrorista, ci hanno altre cose da considerare. Il comune e lo Stato non sa assolutamente cosa fare di tutta questa enorme quantità, e per cui o scemo di loro dice, vabbè, o bruciamo, oppure dicono, no, gli faremo, la buttiamo nella collezza. Allora, le mie amici ecologisti stanno cercando disperatamente di far capire come invece usare un legno all'interno di un ciclo loop, no? A un ciclo che diventa un elemento produttivo, che è una semplice follia questa cosa, perché tu non c'hai la tecnologia per fare questo. D'accordo? Allora, anzi, immaginate, questo è un altro esempio, che in questo caso, nell'uso del legno, la cosa fa ciclo, no? Perché invece è una questione di deforestazione, no, cioè è una pratica a lungo la produzione del legno. Quando quello c'è un fermato è una pratica, diciamo, depauperativa. Quando invece quella del legno è una pratica, diciamo, a lungo. Allora, se voi immaginate questo moltiplicato, potete cominciare a pensare che cosa vuol dire avere una società prossima, che forse ci dovrà essere, perché non è che stiamo andando avanti così, prima o poi qualcosa deve succedere, cioè o moriamo o c'è un cambiamento, perché ormai noi siamo arrivati a dei livelli di guardia in un sacco di, parametri, adesso lascio il 2, migliaia di parametri. Quindi immaginate che a un certo punto una parte maggiore della popolazione si occupa di quest'altro ragionamento, in cui ovviamente l'informatica, come non c'era, l'industria, non è che qua non c'è l'industria, o che in questa nuova fase non ci sarà l'informatica, voi quanto ci sarà, però all'interno di un sistema catalizzante diverso, che è il sistema catalizzante, così. Questo vale, adesso lo studio la prova, tanto vale anche negli edifici, lo stesso identico concetto. Cioè il concetto degli edifici, nella cosa dell'informatica degli edifici, una cosa è fare l'edificio con il BIM, spiego? Ok, hai sfruttato l'informatica, hai sfruttato i componenti, hai preso tutte le cose, le hai prese, le hai messe nel BIM, hai fatto altro. Un'altra cosa è dire, questo va all'interno di un'idea di architettura che diventa un sistema intelligente, che funziona all'IRP, che è intelligente perché è in grado di reagire alle varie situazioni climatiche, perché i materiali sono reattivi, cioè è un altro livello. Ed è quest'altro livello di un'altra ipotesi del qualcosa. Quindi noi ci abbiamo tante, possiamo fare tante, questa è una. Quindi è proprio una.
Pensavo che c'è già un'alternativa per il
comincia ed è, arriverà, non arriverà, diventerà. Però noi possiamo dire, se usiamo il paradigma di Tesler, il paradigma di Tesler è semplice, è la popolazione che decide la cosa, no? Quello è il paradigma. Cioè lui dice c'è adesso data perché a un certo punto sono più attenti che fanno morire. Quindi se la nostra parte c'è sta più attenti che fanno intelligenza artificiale, c'è ragione. Ah, ma cos'altro che quella intelligenza artificiale? Se fanno quell'altro, se fanno questa cosa, questa cosa. Probabilmente la cosa non trascurabile è considerare che non è che noi siamo completamente ignari in questo processo. Noi possiamo anche un minimo incrementale orientare, giusto? Sarà che siamo gregge al mille del mille, un po' gregge siamo per forza, ma un po' possiamo orientare le scelte, no? Orientare le scelte che sono le scelte di acquisto, le scelte di cosa, persone che possono scrivere libri, fare idee, essere studenti, possono muoversi in una direzione del settore, o meglio, puntare su un territorio di questo o altro. Lei dice che l'intelligenza artificiale, quindi lei dice che la scommessa, lei dice che la scommessa è l'intelligenza artificiale, allora lei è scritta. Allora investa nella direzione dell'intelligenza artificiale, perché il campo che ti dà più meta che ti dà, potrebbe avere ragione, che ti dà il massimo di incremento possibile. Oppure tu fai, no, è il ragionamento a lungo, allora vogliamo il ragionamento a lungo, in previsione, no, di questo sviluppo. Noi stiamo a parlare con persone che non hanno manco capito la terza ondata. Hai capito? Noi stiamo già ragionando su quello che deve essere la quarta. Hai capito? Noi veramente parliamo con persone che non hanno capito niente, non sanno manco questo. Pensano che stiamo qua. Ok, adesso ci divertiamo proprio. Allora, la seconda parte della lezione è dedicata a Google. Oh, perché io con Google mi diverto proprio tanto. Allora, l'equazione è la seguente. L'equazione è Google è la cosa più vicina a Dio che l'umanità abbia creato. Attenzione, le parole pesano. Non sto dicendo che Dio è Google, sto dicendo che Google è la cosa più vicina a Dio che l'uomo abbia creato, la differenza conta. Se questo è l'algoritmo, lo dobbiamo provare, e adesso ci divertiamo proprio tanto. Allora, vediamo delle caratteristiche attribuite normalmente alla divinità, e vediamo se funzionano per Google, giusto? Come facciamo a provarlo? Allora, vediamo delle caratteristiche classiche che noi diamo alla divinità. Allora, Dio è onnisciente, cioè Dio sa tutto. Abbiamo qualche dubbio che Google sia la cosa più vicina che l'umanità abbia creato, che sa tutto? Qualcuno ha dei dubbi? Non credo. Dato che c'ha i nostri account, c'ha il nostro Facebook, c'ha la posta email, c'ha la nostra Google Drive, c'ha i nostri telefonini Android, ci abbiamo qualche dubbio? No, rispondetemi. No. Ok. Secondo. Dio intelligente è un'altra caratteristica di Dio. Ora, come voi sapete tutto benissimo, la base di Google, in cosa, qual è la base? Sono degli algoritmi per cui se tu vai qua e chiedi Antonino Saggio, lui che fa? Lui fa, ha degli algoritmi per cui ti dice, guarda, la cosa più probabile se ti interessa Antonino Saggio è qua, ed è il mio home site, no? Lui ragiona nello stesso modo per tutte le cose, dopodiché lui c'ha, nel mio caso, 943.000 risultati. Lui sulla base di 943.000 risultati in cui gli appare, decide che questa è la cosa migliore. Come fa a fare questo? Una volta i vecchi motori di ricerca non c'avevano questi algoritmi così intelligenti. L'algoritmo vuol dire intelligenza, d'accordo? Quindi, da un certo punto in poi, da quando è arrivato, perché Google, voi non ve lo ricordate,
Ma Google è arrivato, prima non c'era, non è che c'è sempre stato Google. Io mi ricordo, il mio amico, io ero in America a insegnare, nel 2001, mi ha detto, oh, ma hai visto questo? È uscito da pochi mesi. Siccome nessuno ha adoperato i motori di ricerca nel 2001, perché lo faceva talmente schifo, manco mi ricordo come si chiamano, non si adoperavano, perché erano talmente cretini, che ci perdevi tempo, andavi quasi direttamente, esistevano, ma non si usavano, perché erano stupidi, erano stupidi. Invece Google è intelligente. Che vuol dire che è intelligente? Che ha gli algoritmi intelligenti. E la scoperta di Google è avere una serie di algoritmi intelligenti. Ok, e vabbè, è un'altra caratteristica. Aspettate un attimo, fatemi vedere dove stavo. Ok, vediamo. È onnipresente. È onnipresente, sempre è la cosa più vicina a Dio che l'umanità abbia creato, quindi non c'è la cosa più onnipresente di Google, non c'è. È giusto? Ditemi sì, oppure no, rafforzatemi. Sì, no? Tu che telefonino c'hai?
Android.
Hai Android, quindi lei è proprio tutto, lei è tipo gatto silvestro, lei è tutto. Ma anche se non c'hai Android, è uguale, perché tu c'hai Google Gmail, e quindi è quasi la stessa cosa, lì c'hai ancora di più. Quindi quello vuol dire che dove tu stai, lui sta. D'accordo? La stessa cosa vale sulla cosa, la stessa cosa. Ok. Poi immaginati se vincevano pure con gli occhiali o con le altre cose, quelli non l'hanno vinta quella battaglia, d'accordo? Però adesso fanno anche la macchina è semiautomatica, insomma è tutto un po'. E vabbè, quindi non abbiamo dubbi, è la cosa onnipotente. Dio è onnipotente? È onnipotente Dio? Per definizione, Dio è onnipotente? Rispondetemi sì. Sì, ok. Google è onnipotente? Quasi. È la cosa più vicina a Dio che ha creato l'umanità, ed è quasi onnipotente, non è esattamente Dio, non è questo il mio algoritmo, io dico che è la cosa più vicina, non dico che è la cosa più vicina, è onnipotente, è il Basandir. E adesso vi farò vedere, perché poi entriamo dentro Google, la parte finale della lezione, ci divertiamo proprio tanto, perché andiamo dentro Google. Allora, ok, onnipotente, so soldi, d'accordo, questo vuol dire. È infinito. Questo è un concetto molto interessante, perché lasciamo perdere Dio, entriamo dentro discorsi teologici, nel caso specifico, cioè il concetto di finito e infinito, adesso parliamo con lui, parliamo con Ludovica. Allora, Ludovica, seguimi su questo punto. C'è una cosa infinita? Sai di Paolo, giusto? Quasi tutto dipende. Allora, buttiamola così. Non c'è una cosa infinita. C'è una cosa in continua crescita, che è un concetto leggermente diverso. Cioè, in che senso Google è paragonabile a Dio in quanto infinito? O in quanto finito, cerchiamo di ragionare su questo termine. In questa esatta frazione di secondo, Google ha dentro di sé 10 miliardi 250 milioni di informazioni. Cosa sono queste informazioni? Sono le tue email, i tuoi account, le cose che sono strutturate nel Drive, eccetera. Tra una frazione di secondo, queste informazioni saranno 2 miliardi 275 mila o 2 miliardi 275 mila più uno? Risposta?
Più
uno, perché tu hai aggiunto, e come tu, milioni di altre persone istantaneamente. Quindi la domanda, infinito, finito, infinito, è un po' bizzarra, perché la devi capire in questi termini. All'incremento è finito, perché sennò non c'è il concetto di infinito. All'incremento è finito. Ma è un incremento di una frazione di secondo, vuol dire, in altre parole, che si espande.
Possiamo dire che tende all'infinito.
Tende all'infinito, esatto, tende all'infinito. O meglio ancora, perché tende all'infinito è una funzione matematica, no? e presuppone, invece è ancora più semplice capire che è come l'universo, stesso identico concetto, cioè l'universo non è che è infinito, è scemenza, è finito, è che si espande, è diverso. Dal Big Bang quello continua a espandersi, questo è il problema. E la stessa cosa è Google, quello continua a espandersi, perché finché vive, quello si espande. Almeno in questa fase si sta espandendo. Può darsi che in un momento ci sono attacchi di virus e quello si contrae. Ma in questa fase è infinito come Dio perché fa questo processo. Quindi siamo d'accordo su quest'altro ragionamento. Poi ce ne sono altre, molto belle. Allora, perché noi andiamo progressivamente, ogni tanto ne troviamo di nuove, non è che le abbiamo trovate tutte insieme queste caratteristiche, no? A un certo punto io ho detto, ma guardate che Google è Dio, l'ho pure scritto in un articolo, dopodiché negli anni si sono accumulate tutte le prove. Allora, guardate, questo è bellissimo. Una delle caratteristiche di Dio è che le vie del Signore sono infinite. Mara, è vero o non è vero? Le vie del Signore sono infinite, giusto? Ok. Se c'è una cosa in cui le vie del Signore sono infinite, è proprio Google. Perché se io mando un'email a Ludovica, d'accordo, guarda che la prossima classe finisce alle 4 perché c'è la conferenza, questa email non è che fa così, ma fa una via che è veramente una strada del Signore infinita. Non sappiamo che giro ha fatto questa email, cioè pia, boom, va al primo server, dopodiché boom va su un satellite, dopodiché boom ritorna un altro server e boom arriva al tuo telefonino. Adesso fa così, ma se te la rimando dopo 2 secondi, quella boom va un altro server, boom va là, ogni volta fa un giro diverso. Esattamente, perché le vie vanno dove c'è meno carico, per semplicità. Quindi ogni volta fa un giro diverso. È proprio come Dio, bellissima questa. Le vie del Signore sono infinite, non sai, è bella, è molto bella, a me mi piace un sacco. Dopodiché, questo è ovvio, neanche vale la pena parlarne, è ovvio che Dio è il creatore di sottomondi, in cui il più importante, i sottomondi di Google sono Google Earth, SketchUp, eccetera. Google Earth è un'altra cosa, e prima io mi ricordo quando è arrivato Google Earth, mi ha chiamato una persona, ha detto, professore, hai visto che è uscito Google Earth? Ha detto, oh, è uscito, e che è sta cosa? E su quello è impostato il laboratorio, perché il laboratorio, come una volta l'ho spiegato, è impostato proprio su questa cosa dove fa la mappa. No, tutto lì, poter fare la mappa e quindi liberare le energie su tanti lotti invece che su uno solo, ma senza Google Earth come facevi? Come facevi a organizzare tutta quella macchina? Quella macchina è basata sulla creazione di questo sottomondo, che è un'altra caratteristica di Dio e di Google. Ah, questa è l'ultima. L'ho fatta mentre eravate fuori a prendere il caffè. Questa è bella, è nuova, fresca, fresca. Ma Dio ci fa del bene o del male? È un problema fondamentale, di tipo teologico. Questo è enorme, è un problema gigantesco. Cioè io mi ammalo, quello ammazzava 6 milioni di ebrei. Ma com'è possibile? Ma Dio è buono o è cattivo? È uguale, identico a Google. Anche Google noi non sappiamo se ci fa del bene o ci fa del male, uguale a Dio, identico, non lo sappiamo. Dobbiamo fare, cioè, e Google è proprio così, no? Non lo sappiamo, noi pensiamo che sia buono, ci auguriamo che sia buono, ma mica lo sappiamo, mica siamo tanto certi, giusto? C'ha in mano tutto, c'ha in mano le nostre email, c'ha in mano tutto, è buono, speriamo. Magari decide, gli gira male e diventa il Dio cattivo. Il Dio è buono e cattivo. Calma un attimo. O meglio, ci fa del bene o del male. Grande problema teologico, enorme problema teologico che si applica paro paro a Google, identico. E questa è una novità. Oh, incontenibile, illimitato, onnipresente, onnisciente, immateriale, atemporale, infinito. A un certo punto ho trovato questo e mi sono entusiasmato. Perché vado a cercarle, no? Una, quando ho trovato questo, mi è piaciuto da morire. Dio è semplice. Questa è meravigliosa. Una caratteristica di Dio è semplice. Come Google, identico. perché la grande scalata, cioè la famosa, questa qua che voi vedete, di cui siete del tutto abituati, cioè a questa qua, no? Che tu prendi, più semplice da così, se muore, giusto? Ma prima non era così, prima dovevi fare la ricerca, dovevi fare associati, e poi alla fine sbagliava pure. Invece Google, come Dio, è semplice. Eccola qua, questa qua, questa è l'entrata in questo universo. È semplice, molto bello che è semplice. Dio è giusto, vabbè, lasciamo perdere. Dio vede tutto, questa è una cosa molto bella, perché un prima... questa è molto bella. Dio vede tutto. Questa è una cosa che vi voglio raccontare, perché è molto bella. Ed è... questa idea che Dio vede tutto, quindi vede anche le cose nascoste. Perché io dico una cosa molto bella anche per gli architetti o in genere per gli artigiani, eccetera? È una cosa che una volta ha raccontato il povero architetto Miragli, che è morto molto giovane, molto dotato, una perdita enorme dell'architettura. E non ricordo bene in quale circostanza, faceva il ragionamento della vite nascosta dell'artigiano, che ha la vite nascosta della fodera che sta sotto, che nessuno mai vedrà, e che però lui deve mettere giusta, anche se nessuno la mai vedrà. Dice, ma perché la metti giusta? La risposta è perché Dio vede tutto, se vuoi vederla in maniera teologica. Se la vuoi vedere in maniera, come dire... di etica professionale, un'etica professionale, anche la vita che non si vede va messa giusta e non va buttata col martello, d'accordo? Non va messa storta. E la cosa è Dio vede tutto, ed è abbastanza bella, ecco perché per gli architetti. Le vie del Signore sono infinite, sono altre caratteristiche della divinità, Gauguin e Neutral, questa non mi interessa tanto, questa ogni tanto io vado a cercare quali sono le caratteristiche della divinità, per divertirmi in questo mio, diciamo, passatempo, e qui ce ne sono tante, qui le trovate, perché c'è qualcuno che si occupa di quali sono le caratteristiche della divinità, non è che uno se le inventa. Allora, questa bella immagine, vedete che qua ci sono scritte alcune cose: Dio is all knowing, Google is everywhere, Google. Ah, ecco, questa answer to all prayers, risponde a tutte le preghiere. Dio è infinito, Dio ricorda tutto. Vedete, alcune altre che neanche abbiamo detto. Che cos'è questa? È una slide che abbiamo fatto quando abbiamo fatto un seminario in Cina, molto corto, un workshop, e c'è una parte che aveva a che vedere questo, e quindi loro hanno fatto questa cosa, a me mi ha sempre divertita, e quindi l'ho conservata. D'accordo? Allora, adesso, una volta nella vita, vi facciamo capire, con questo finiamo la lezione, su come funziona Google. D'accordo? Voi, al laboratorio ne abbiamo parlato? Avevamo fatto la lezione su come funziona Google? Non l'avevamo fatta. Bene, meglio. Allora, è interessante capire come fanno, quali sono le modalità operative di una cosa come Google, che poi vengono ad essere duplicate ormai in molte aziende contemporanee, perché funzionano in maniera apparentemente incredibilmente diversa da come noi pensiamo dovrebbero funzionare delle aziende. Allora, io qua ho una piccola selezione di foto, che sono, diciamo, puramente indicative. Innanzitutto, negli headquarters di Google non si entra, questo è il primo concetto. Non è che tu vai là e dici, au, mi fate vedere? Non esiste. Tu puoi arrivare fino a una scrivania, eccola qua l'immagine, puoi arrivare fino a questo punto. Dopodiché qua c'è un reception desk e tu qua intravedi qualcosa e intravedi delle cose bizzarre, tra parentesi, perché intravedi un biardino di un cacciobalilla oppure un canestro da basket, questo intravedi, vedete da qua. E tu sei qua e dici, no, vabbè, arrivederci, grazie, non si entra in Google, meno che mai si fotografa, ecco perché io non c'ho foto, però boh, racconto. Si dà il caso che io sono a Pittsburgh, a Carnegie Mellon, che è la mia università americana, quando, diciamo, dopo la laurea sono stato là, ho insegnato là, sono la mia alma mater, di cui continuo ad avere amici. Sono andato nel 2011 a fare una lecture. Questo mio amico, che è Dennis Marsico, che fa il fotografo di lavoro, con cui ho fatto il libro dei Terragni, ma questo è poco importante, mi dice: Nino, non è che tu vorresti andare a vedere le cose Google? C'ho un amico architetto che ha fatto il lavoro dentro Google, il lavoro di architetto. E io dico: figurati, certo che voglio, e quando mai mi ricapita di poter andare dentro Google? E quindi mi organizzano la visita. La visita sono io, Dennis e l'architetto locale. Arrivati là, quindi siamo ricevuti da questo, uomo, da questo signore, età apparente 26, tipo, vestito come lo vedete, cioè, vedete, giacca, camicetta, così, jeans, scarpe da tennis, così. Lui guadagna, tanto per cominciare a capirsi, attorno ai 200.000 euro l'anno. Parliamo di un individuo che non sta sotto i 200.000, lui, non sta sotto i 200.000 euro l'anno. Quindi, diciamo, molte volte più lo stipendio di qualunque docente universitario italiano, tanto per cominciare. Quindi, questo soggetto, questo signore, ci porta, è quello che ci fa valicare la soglia dalla segretaria al cioè ci fa barcare questa porta, insomma, in poche parole, ci porta dentro. Allora, siccome io sapevo che era l'unica mia chance nella vita di capire alcune cose, utilizzavo questa tecnica. Teoricamente io ero là per vedere l'architettura, cosa di cui me ne poteva fregare di meno, cioè mi interessava molto relativamente. A me mi interessava capire come lavoravano loro, era l'unica occasione per me per capire come lavoravano loro. E allora io usavo la tecnica che ogni tanto gli buttavo lì una domandina, così, apparentemente non significativa, ma che a me serviva a costruire il puzzle. Allora, entriamo. Prima di tutto vediamo una cosa di questo tipo, cioè prima vediamo una zona, entriamo e c'è un flipper, una cosa tipo bowling, così, una cosa del basket, che è quella zona subito dopo. Dopodiché, ok, tu pensi, ma che belli questi di Google, gli danno i giochi, no, questo pensi, che devi pensare, se gli danno i giochi, ok. Prosegui durante la tua visita, vedete, da un po', non è che le immagini sono molto importanti, vedete, dopo un po', a un certo punto, ti vedi questa strana cosa, vedete che è questa, che è una sorta di amaca gigante, no? Tipo 10 metri, così, messa là in mezzo, cioè messa in un punto in cui ci può stare questa amaca gigante. E guardi, amaca gigante, boom, vabbè, l'amaca gigante. Dopodiché entriamo e il signore, che era uno dei capi del Google di Pittsburgh, mi dice: ah, ecco, questa è la nostra mensa ovviamente bellissima, eccetera, e noi abbiamo capito che noi non facciamo pagare la mensa. Ah, dice, non fai pagare la mensa? No, non facciamo pagare la mensa. E perché? Me lo dice un po' così, perché non ci conviene far pagare la mensa. Ah, non mi conviene far pagare la mensa. Quindi la mensa è gratis. Sì, la mensa è gratis. Ok, ci ammazzo, siamo proprio nella cosa. Dopodiché, dopo la mensa c'è terrazza, ombrelloni, cosa. L'ambiente cosiddetto vero e proprio di lavoro consiste in una serie di boot di questo tipo, aperti, Di norma, in realtà, ho scoperto c'erano due schermi, in questo caso questo c'è in Innoletti, ma la norma, quando io ce l'ho stato, erano due schermi, con queste postazioni e alcune punti di riunione. Ma diciamo il feeling del luogo, in cui sì, ci sono tutti questi spazi, però c'erano tantissimi di questo tipo di spazi, tipo queste amache e queste cose. E alcuni molto bizzarri, per esempio questo sono riuscito a prenderlo dal sito. Ma che è questo? Ma che cattiva è questa cosa? Con l'armatura antica, con i libri, con le cose in similpelle. Dopodiché vai in un altro posto ancora e scopri che hanno una batteria molto grande, professionale, più altre cose, una sala di registrazione, eccetera. Allora, in una delle definizioni di Dio non c'è che Dio è pazzo, giusto? Può essere cattivo, ma non pazzo. Quindi tu devi avere una qualche razionalità per mettere insieme la cosa della cosa medievale, l'amaca, i flipper, questo qui, in un ambiente di lavoro. Ma dici che Google è pazzo? E qua c'è il segreto di tutta la faccenda, è in questa cosa, è esattamente in questa cosa. E io domanda dopo domanda l'ho capito. Come funziona il meccanismo? Mo' un po' lo spiego. Funziona così. Immaginati che noi siamo impiegati di Google, d'accordo? Noi tutti siamo impiegati di Google. Noi che cosa facciamo? Noi abbiamo un altissimo stipendio, tanto per cominciare. Ok, perché siamo selezionati perché nelle nostre rispettive aree, intendevo, e siamo tutti giovani e siamo tutti vestiti in questa maniera che sembra un po' di essere nel paese dei balocchi, siamo tutti adolescenti un po' come lui, non soltanto come età ma anche come modo di fare, di vestire, di fare, non c'è quella giacca e cravatta, capito, dell'idea corporate, sono tutti così, un po' come lui, e le ragazze pure un po' asessuate, no? Tutto così, tutto un mondo da adolescenti. Come cosa funziona il meccanismo? Il meccanismo funziona così. Noi, siccome poi capirete perché, abbiamo la tendenza di stare lì più ancora delle ore di lavoro necessariamente richieste. Questo è un altro trucco. Come si fa a fare questa strana scelta? Si fa così. A un certo punto poniamo Sara Trifi decide: io ho sempre desiderato di averci l'amaca gigante. Si mette a parlare con la Farano e con l'altri e dico: oh, ma la vogliamo fare questa amaca gigante? La vogliamo creare la amaca gigante? Google ti lascia la libertà di creare la amaca gigante. Voi tre vi mettete insieme e dico: ho capito, ma famo la amaca gigante. Quindi mettete insieme risorse, cose, eccetera, e fate la maga gigante. E la mettete là. Lui ha sempre avuto la passione delle armi medievali. Stesso meccanismo, si trova l'altro alleato, un altro gruppetto alleato, e si fanno la cosa. Quindi queste cose, tanto per cominciare, non sono calate dall'alto, non è Google che le fa. Sono gli utenti che le fanno, i lavoratori che le fanno. Come se fossero dei sottoprogetti. Allora, questi sottoprogetti, una volta presi e realizzati, vengono presi e realizzati, ma perché sono fondamentali in tutto il meccanismo? Sono fondamentali nel meccanismo perché da una parte creano uno spirito di squadra, è il primo livello. Secondo, liberano una sorta di creatività e terzo, contribuiscono, chiamiamola così, alla domesticità dell'ambiente. Siccome sei tu, che tu è un gruppetto tuo, non è tu da solo, un gruppetto che gli piace l'old castle inglese, a lei gli piace la maca invece, ed è un gruppetto che ha creato questa cosa, si creano questi, diciamo, sottomondi. Ma perché tutto questo è decisivo? perché bisogna capire come lavorano, come è creato il reddito di questi di Google. Adesso io purtroppo mi è finito il gesto, ve lo faccio uguale. Allora, il tempo di Andrea Ariano, il tempo di Andrea Ariano è così suddiviso: 80% del tuo tempo è stabilito da progetti che ti dà Google e il 20% è tempo libero, tra virgolette, tuo. Che fai nel 20% del tempo libero tuo? Questa è la cosa interessante. Posso fare l'armatura medievale, ma siccome io mi sono sviluppato con questa tecnica di chiacchierare, fare cose, i progetti, una volta l'ascensore mi viene in mente: au, ma perché non famo Google Earth? Cioè, Google Earth mica c'era, c'erano gli algoritmi, mica c'era Google Earth, mica c'erano tutte le altre cose che hanno creato dopo, manco per niente. Allora, proviamo il caso di Google Earth. A un certo punto, a te ti viene in mente, quando non c'era Google Earth, dico: ma perché noi che abbiamo questi sistemi non ci mettiamo a creare un sistema di controllo del territorio, di controllo, di conoscenza, di sviluppo? Allora che fai? Nel restante 20% del tuo tempo, anche più del 20% del tuo tempo, tu prendi e cominci a parlare di questo, con questa idea, con Malafiore e poi con Annalisa Farano, fino a che fate un mini progetto che dice: au, famo Google Earth, e lo descrivi e lo fai come se fosse un progetto di cui sono evidenti le ricadute, e tu lo proponi come un progetto. La gente si riunisce. Di questi progetti non è che ce l'hanno uno, ce l'hanno 200, perché tutta la macchina funziona così, è generativa. Di questi 200 progetti, 10, 2, 3, non importa, diventano progetti aziendali. Ecco il meccanismo. Diventano progetti aziendali. Quindi Google Earth, che nasce da voi 5, che prima avevate fatto la maca, con lo stesso identico meccanismo, adesso fate Google Earth. Avete capito? È lo stesso meccanismo. Non è un meccanismo diverso. Ecco perché se strane cose sono in qualche maniera, sono cose sinergiche, perché giocano a tanti livelli contemporaneamente, giocano sull'ambiente, fanno la cosa, fanno la team, fanno la comunanza, fanno mille cose, e ti abituano a questa idea. Quindi a un certo punto a te ti viene l'idea: io mi faccio Google Earth, che non c'era nessuno pensato prima, adesso insieme al progetto è fatto la cosa. A quel punto quello diventa un progetto aziendale, cioè non sono 5 persone, sono 250, sono 300, sono 500 che lavorano su Google Earth. E l'80% del tempo delle varie persone è dedicato allo sviluppo di progetti aziendali. È soltanto il 20% che è liberato per i progetti innovativi, capito qual è il gioco? E tu dici: ma perché io devo fare progetti innovativi? Perché io devo investire il 20% nel progetto innovativo? Chiediglielo al telefonino, Ludovica. Chiedimi: perché devo fare il 20% nel progetto innovativo? Vediamo se ti risponde. Dai che digita in maniera intelligente, dai. Sì, cerca, chiedi: perché devo fare un progetto intelligente? Vediamo come risponde Google. Perché devo fare un progetto creativo? Vediamo come risponde. Vediamo che ti risponde, vediamo se lui ti risponde, vediamo se qualcuno ti risponde. Perché lo devo fare? Perché lo faccio questa cosa? È semplicissima la risposta. Un progetto innovativo. Perché devo fare un progetto innovativo? Vediamo che ti risponde. Perché devo fare un progetto innovativo? Vediamo che ti risponde. Perché lo devo fare? Quindi devi dire proprio così, devi usare Google come se fosse un oracolo. Una volta si chiamavano oracoli anche, c'era uno che si chiama Oracle, che poi è morto, fuori, c'è un sistema di questi qua. Perché devo fare un progetto? Perché tutto questo meccanismo? Perché? Perché tu investi il 20% per fare la cosa o fa Google Earth? Perché? Perché? Che bello, eh? È semplicissimo. Ma perché?
Perché è diverso.
No! 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 Vediamo se ci arriva lei con Google. Perché, Mara, perché? Ma perché? Che dice lei? Che fa? La dobbiamo fare in maniera più intelligente la domanda. Ma perché? Ma perché?
Perché?
No, per chi? Perché devo fare progetto innovativo? Perché? No. No. Parliamo con i nostri amici Erasmus. Trifi, Sara, perché? Perché? No, il tuo collega ha una scrittura strana, non riesco a capire come si chiami. Bianchi. Bianchi, che si chiama? Bianchi, perché?
Perché quando il sviluppo personale anche ti aiuta a lavorare.
No. Ma perché lo devo fare? Ma perché? Ma che mi frega a me? Perché ci guadagno? Lo faccio perché ci guadagno? La risposta è semplicissima, e questo è il meccanismo. Perché ci guadagno? Hai capito? È semplicissimo.
Come dipendente?
Certo. Perché c'è guadagno. È semplicissimo.
Che cosa significa?
Traducete lo.
Because you earn money.
Perché ci guadagno? Because I earn money. With this process of innovation, of new invention, I earn money. It's simple. That's why. That's why. You earn money. Il concetto è semplicissimo ed è alla base del perché le università americane sono ricchissime e le università europee sono boccheggianti, inclusa la Sapienza. È il concetto semplicissimo che Stanford ha iniziato per prima, è che è il concetto della percentuale. Tutto si basa sulla percentuale. Io sono ricercatore a Stanford, d'accordo, che mi invento il vaccino poliomielitico. È vero che io sono dipendente dall'università, è vero che uso i laboratori dell'università, i dipendenti dell'università, l'energia dell'università, eccetera, e che sono stipendiato, ma per avere un'altra, una spinta ulteriore, io ho una percentuale, e questo è il trucco. Io se invento il vaccino ho una percentuale. È bellissimo. Allora, nell'attimo in cui io sono un semplice dipendente, ne faccio la mia cosa, posso essere motivato da qualunque cosa che mi pare, dal futuro dell'umanità, da tutte quelle cose che lei ha trovato dentro la cosa dell'innovazione, ma il meccanismo è semplicissimo invece, è la percentuale, fine. Tu hai inventato Google Earth, c'hai la percentuale su Google Earth, te rendi conto? Che vuol dire? Mezza lira ogni click del Google Earth, le percentuale, ma ti rendi conto? Che vuol dire? Ecco il meccanismo. Il meccanismo è questo. Il meccanismo è esattamente in questo aspetto. È il concetto di percentuale. Ecco come funzionano loro. Ecco perché le persone sono, e questo è il trucco, e nessuno ve lo spiegherà mai, solo io l'ho spiegato. È allo stesso tempo un lavoro salariato che si muove appunto per lo sviluppo dell'idea accettata dalla cosa, ma allo stesso tempo ha una quota parte di free time. E perché questi preferiscono, loro teoricamente possono lavorare a casa, capito? Perché vogliono stare là? Vogliono stare là perché lì stanno in contatto con gli altri, c'hanno il leisure, c'hanno la cosa e stanno ben più del 20% in più. Quelli magari stanno 24 ore su 24 perché sono tutti nerd, dove vanno tanto? Hai capito? Quindi il fatto che c'hanno la mensa, c'hanno la maca, c'hanno la cosa, è tutto all'interno di questo loop, che è un loop che genera creatività. Perché non è detto che la prima cosa che ti viene in testa sia giusta, però su 250 una c'è, una ogni anno c'è, e quello vuol dire Google Earth, cioè vuol dire una modifica dell'ambiente universale, vogliamo una cosa così. È la stessa cosa dal punto di vista del denaro. Quindi, riepilogando, la lezione di oggi, a che cosa vi ha portato a pensare meglio per la prima volta? Abbiamo visto prima come abbiamo definito l'informazione la volta scorsa. Oggi, con tutto questo giro che abbiamo fatto, la terza ondata, l'ipotesi, la quarta ondata, che lasciamo così, ma magari ci continuiamo a ragionare, vi ho voluto far capire qual è il ruolo strutturale dell'informazione oggi, perché il ruolo è catalizzante. Tra l'altro, leggendo nei vari approfondimenti messi insieme negli anni, leggevo che uno dei teorici, che io amo Toffler, però una persona che si è molto occupata di questa cosa è quest'altro sociologo che si chiama Castle, e lui usa, è interessante, lui usa, a un certo punto qua lo dice, per spiegare quel discorso che noi facevamo della cosa catalizzante o meno, lui usa un'altra terminologia, eccola, la nostra società è definita da Manuel Castle società informazionale. Che cosa vuol dire lui con informazionale? Egli distingue tra società dell'informazione, dove si dà importanza all'informazione, comunicazione, del sapere, eccetera, che è importante in ogni momento storico, e informazionale, no? Che è quella che noi diciamo che diventa catalizzante. Noi l'abbiamo detto, è catalizzante. Lui dice diventa informazionale, e per dire lo stesso concetto, diventa propellente, no? Diventa catalizzante. A tempo perso, guardare i vecchi approfondimenti è sempre una cosa divertente, perché queste qui sono cose che si sono accumulate negli anni, ma non è che sono automatiche, sono io che le ho scelte, d'accordo? Cioè sono persone che o dai blog o dalle cose, voi mandate un'email, dice guarda io ho scoperto questa cosa, io dico guarda interessante e la metto in questa sorta di raccolta comune. Quindi ci sono tante cose divertenti a tempo perso, comunque se volete guardatele, il suo scopo è quello, sono tante, diciamo, approfondimenti, come se fossero delle note al margine di tutte queste questioni. Ok. Vari aspetti di questa questione. Io credo che la cosa più utile da leggere in questo caso sia questo saggio, che si chiama Nuova soggettività, l'architettura tra comunicazione e informazione, che è un saggio fatto in diverse lingue, c'è anche in inglese e in tedesco, e se avete voglia di leggere in altre lingue, non credo, che però vi fa capire abbastanza bene questa cosa, soprattutto questa differenza tra soggettivo e oggettivo, che è una fondamentale. Noi siamo in un'epoca della nuova soggettività, perché siamo in questo momento della scelta, della pluralità della scelta, dell'iperpersonalizzazione, eccetera. Quindi se lo leggete, ne estraete un piccolo brano e fate un post con un vostro approfondimento in Google su questi temi di questa lezione, questo entra, diciamo, in circolo, i migliori li prendiamo e poi li aumentiamo questo come dire, database di cose interessanti, incuriosenti, eccetera. Quindi le lezioni hanno questo tipo di struttura, no? Anche aperta, le modifichiamo ciascun anno. Per esempio quest'anno, a parte che il vegetale cambia ogni anno, come avete capito, perché è un po' un gioco che faccio io, ma per esempio tutto questo discorso della quarta ondata non l'avevamo mai fatto, la prima volta abbiamo fatto questo discorso, insomma le cose cambiano. Quindi questa, siccome è abbastanza diversa dalle altre, viene registrata in quest'anno, non registrata, e quindi per le nostre persone che non ci sono possono sentire esattamente questa. Ok? Allora, martedì proseguiamo, poi tra poco facciamo inserire Gabriele e poi a poco prendiamo, diciamo, il ritmo. Ok? Diciamo che abbiamo fatto una navigata, spero che vi sia interessato. Ok.